uyakwazi ukuthumela ama-email na?
Traduciamo per tutti quelli che non potrebbero comprendere. Scriviamo per tutti quelli che non potrebbero ascoltare. Descriviamo per tutti quelli che non potrebbero guardare. Subti, sottotitoli e accessibilità per cinema, TV, teatro. Subti.com.
Fred Film Radio.
The Soup of the Day.
Buongiorno, buona nuova settimana di febbraio. Febbraio è quasi finito, miei cari. Buongiorno Angelo Acerbi, buongiorno Angelo Prudenzi.
E buongiorno a te, Chiara Nicoletti.
È volato.
Sì, che questo febbraio è già finito, mi impensierisce, ma come passa il tempo?
Che non è come gennaio che è durato 40 giorni invece che 30, invece questo è durato 2 settimane quasi. Vabbè.
In più non ha fatto freddo, cioè i giorni della merla, scusate, io non vorrei, ma esistevano, non erano quelli
ma
di febbraio?
Se venivi qua, venivi qui al nord, esistevano come i giorni della merla, ha fatto un bel freddo. Bello, bellissimo, ma
sì,
faceva...
siamo noi, Chiara.
Siete voi che siete anomale.
Eh sì, ma Roma è costante primavera. Noi l'ottobrata romana la viviamo tutto l'anno. Un po' di umidità di troppo, ma comunque. Allora, lo diremo fra poco, l'abbiamo detto io e Angelo. Venerdì la Berlinale si è conclusa, adesso definitivamente, basta, è finita anche per il pubblico,
basta, andata.
Non sappiamo bene quali saranno i risultati, nel senso Chatrian era contento, però ecco, tra il dire e il fare per l'Italia è andata abbastanza bene, però come sappiamo poi dovremo vedere nell'ordine delle cose come andrà, no? Intanto Angelo si è dedicato a tutt'altro festival invece.
Sì, io mi sono dedicato a un festival molto più piccolo ma molto bello, che io amo molto, un po' perché si svolge nella mia città e quindi mi è comodo, e un po' perché è un festival indipendente ma che è cresciuto tantissimo nelle sue 8 edizioni, e parlo di See You Sound, che è un festival dedicato a cinema e musica sotto tutti i punti di vista, sia dal punto di vista creativo che estetico, che dal punto di vista narrativo, sia di finzione che di documentario. È cominciato venerdì, quest'anno hanno cominciato con un film che si chiama Shoplifters of the World, un film di finzione di Stephen Kijak, ovviamente dedicato, per chi un po' di musica e di rock ne capisce, agli Smiths, perché era in parte il titolo di una canzone molto famosa degli Smiths, che era Shoplifters of the World Unite, ed è una storia, questo film si basa, sarò rapidissimo, su una storia parzialmente avvenuta che si racconta, il mito racconta che il giorno che è stato annunciato lo scioglimento degli Smiths negli Stati Uniti, un ragazzo abbia cercato di rapire il conduttore di una stazione radio che faceva un programma notturno, costringendolo a mettere solo musica degli Smiths tutta la notte. Il film racconta questa storia come se fosse veramente successa, ed è ovviamente punteggiato dalle canzoni, anche in parte da interviste con gli Smiths e con Morrissey. Il festival poi continuerà con tantissimi film, tantissimi documentari, anche soprattutto ce n'è uno bellissimo su Sid, che si chiama Sid e Judy, su Judy Garland, la parte di vita che ha vissuto insieme a Sid Luft. Poi c'è uno che si chiama Stones in Exile, che la storia è una storia quando gli Stones se ne sono andati all'Inghilterra perché pagavano troppe tasse, sono andati a vivere al sud della Francia, e quindi anche lì è un racconto un po' nostalgico di un'epoca che se n'è andata. E poi sono arrivati tantissimi altri documentari sempre molto belli, uno sugli A-ha che è decisamente interessante, uno super divertente sulla nascita e la morte della Italo Disco, la disco music italiana che aveva spopolato negli anni 80. Quindi è un festival molto, molto, molto combattente, che merita di essere seguito, continua fino alla fine di questa settimana. Quindi chi è a Torino o in zona, se vuole fare un salto al Cinema Massimo, se ne può gioire, ecco, e divertirsi.
Chi ha la fortuna di vederti come me mentre parliamo, può vederti sognante. So See You Sound ti piace?
No, mi piace. Poi tu sai che io ho questa piccola mania del collezionismo musicale, no? Quindi ascolto un sacco di musica, sento tanta musica, compro tanta musica, e quindi riuscire a vedere tanti film tutti insieme dedicati alla musica mi dà tantissima soddisfazione.
Diciamo che unisce i due angeli.
Esatto, esatto.
Che non sono Angela Prudenzi e Angelo Acerbi, ma sono i due Angelo Acerbi. L'angelo musicale e
l'angelo cinematografico. Esatto.
Va bene, allora apriamo le danze di questo Odosuppodete di questa mattina. Abbiamo molte cose da raccontarvi della Berlinale, di film, e soprattutto, ve l'avevamo promesso, io e Angelo abbiamo fatto un bel po' di interviste, e ce n'è una di cui fra poco vi parliamo. Fred. Si chiama Nel mio nome, era stato proiettato, è stato presentato in panorama alla 72esima Berlinale, è di Nicolò Bassetti, e lui l'ha definita una lettera d'amore al proprio figlio, al figlio Matteo. È la storia di quattro ragazzi che hanno fatto o stanno facendo una transizione, è un coming of age e molte cose. Io mi sono anche molto commossa. E Angelo ha parlato con Nicolò Bassetti.
Sì, è stata una bellissima intervista quella con Nicolò, perché abbiamo parlato di cinema un po', ma tantissimo dell'impegno che lui si è preso a fare questo film, perché poi lui ha fatto questo film, lui è padre di un ragazzo transessuale, e quindi si è sentito, aveva un po' un doppio ruolo, quello del narratore, del regista che raccontava una storia, e quello di uno che aveva molto affetto, che si sentiva molto coinvolto in questo mondo. E secondo me, per quanto forse questo doppio ruolo per lui sia stato un po' un peso nella prima fase, perché riuscire a distaccarsi da una cosa che ti appassiona, che ti prende emotivamente, è sempre un po' difficile, però è stato secondo me un plusvalore nella creazione del film, perché è riuscito a dare una realtà, un realismo senza essere morboso, e una leggerezza e un amore verso questi quattro ragazzi che lui racconta, che proprio esce dallo schermo e ti tocca. Quindi secondo me ha fatto un bellissimo lavoro, e si capisce perché Elliot Page ha deciso poi di diventare produttore esecutivo del film quando l'ha letto e ne ha visto un pezzo, perché è stato travolto da questa semplicità, che concordo, è una roba tipica nostra, più europea. Gli americani non riescono a essere così leggeri su questi temi.
Concordo, anche perché io ho trovato che sia un film riuscito, mi piace tanto dire questa cosa, nella misura in cui racconta una ricerca di identità, non per forza focalizzandosi sulla transizione, è più un andare oltre quello, appunto Nel mio nome, trovare un nuovo nome per iniziare una nuova vita, un programma di vita diverso.
Sì, infatti, difatti il problema è sempre il problema del nome. Per le persone transessuali che fanno la transizione, il problema del nome è il problema, perché quello che non è che ti definisce, ma che socialmente ti descrive.
E sì, perché anche l'ultima cosa che ti è permesso cambiare.
Esatto, e se infatti per l'ultima...
solo dopo che hai realmente fatto la transizione. Certo, solo se l'hai completata, perché questo purtroppo la legge da questo punto di vista è molto dura.
Sì, infatti quindi c'è sempre questo limbo di periodo grigio in cui tu sei la persona che vuoi essere, ma ufficialmente sei ancora la persona che eri, ed è difficile da gestire questa cosa, però viene raccontata nel film con tantissimo affetto, tantissimo amore e pochissimo dramma, cioè il dramma è quello che basta, perché noi in fondo questi sono ragazzi giovani che vogliono, hanno tutta la vita davanti, come si dice, e che vogliono viversela, quindi vero, dobbiamo gestire i problemi, dobbiamo superare gli ostacoli, però guardiamo davanti, guardiamo verso il futuro, e loro lo fanno in un modo delicato e appassionante.
Angelo, cosa ci fai ascoltare? L'intervista con Nicolò Bassetti, una parte in particolare o ce l'ascoltiamo tutta?
No, ve ne faccio sentire una parte in particolare, però non ve la dico adesso, ve la dovete ascoltare, perché sennò che gusto c'è.
The Soup of the Day.
La forza, secondo me, del tuo film è un'onestà e una semplicità, e anche una tranquillità, perché noi siamo abituati, noi che vediamo tanti film e le persone anche che non li vedono, si immaginano una situazione di questo genere, di questa scelta di transizione come un momento impegnativo e faticoso, che lo è, ma per forza una cosa drammatica iper drammatica. Invece non deve sempre essere così, no? E di fatto la storia, come la racconti tu, di questi quattro ragazzi, queste quattro storie parallele, sono d'una leggerezza, ma non in senso negativo, non sono superficiali, sono leggere, sono positive, sono propositive, no? Ed è la potenza reale del film, secondo me.
Sì, io ti ringrazio, è proprio questo, insomma, l'obiettivo era proprio questo, cioè tenere, io non potevo in nessun modo nascondere la difficoltà della vita quotidiana di questi ragazzi, avevo bisogno di raccontarla, ma ho scelto di raccontarla mettendo tutta questa difficoltà sullo sfondo con un paesaggio, no? Quando noi camminiamo in un paesaggio abbiamo un paesaggio in primo piano e poi un paesaggio in secondo piano. Io ho scelto, e quindi questa è una scelta anche di come guardi, per tutti noi sempre è una scelta, cosa guardi? C'è tanta roba da guardare, tu puoi scegliere cosa guardare. Io ho scelto di guardare in primo piano la bellezza, oltre la bellezza della loro esistenza, del loro coraggio, della loro felicità, di andare alla ricerca di se stessi, che è una cosa, è un po' una metafora di tutto quello che abbiamo bisogno di fare tutti noi. Quindi io spero che questo film sia, cioè il mio obiettivo è che questo film non sia un film, cioè che attraverso quattro persone che hanno avuto il coraggio di uscire dai ruoli che gli sono stati assegnati alla nascita, raccontano anche a noi, in particolare a me, che sono etero cis, no? Cioè, come dire, sono lo stereotipo del maschio, esatto. Che invece se si dà voce, se si dà ascolto, eccetera, le paure cascano, tutto diventa molto più facile. Quindi mettere però questa che dicevi tu, no? La sofferenza, i problemi, eccetera, non nasconderli, ma tenerli come un fondale necessario, che tra l'altro nel film continua a venire fuori, perché i ragazzi si confrontano con questa cosa, ma lo fanno con ironia, con la leggerezza che dici tu, no? Perché devono sopravvivere. Red Film
Radio. Allora, eccoci, siamo di nuovo qui. Dobbiamo recuperare un po' una carenza dell'ultima puntata, perché nell'ultima puntata io e Chiara avevamo accennato ai premi della Berlinale, parlando però solamente del film vincitore di Alcaraz, mentre i premi che la Berlinale ha elargito la settimana scorsa sono stati molti altri, no Angela? Più di uno, ovviamente.
Sì, sono stati tanti, tu hai usato il verbo elargito. Beh, ecco, qualcuno dice che forse di elargizione si può parlare.
In senso non tanto buono, ecco.
No, non nel senso buono, nel senso che probabilmente per alcuni l'orso d'oro, cioè proprio più importante, forse non è andato al film migliore, e nell'altra notazione che è stata fatta è che con questo premio, che ricordo è andato a Carla Simon con il film Alcaraz, un film di coproduzione Spagna e Italia, si è fatto strike, cioè le donne hanno portato a casa i tre premi maggiori nelle tre maggiori competizioni europee, cioè Cannes, Venezia e Berlino. Non solo, Berlino ha premiato quasi tutte le donne che erano in concorso, perché se vai a vedere, infatti l'orso d'oro, l'abbiamo detto, è andato al Alcaraz di Carla Simon. L'orso d'argento, premio della giuria, a Rob of Gems di Natalia Lopez Gagliardo. L'orso d'argento per la migliore regia, Claire Denis. Poi le due interpretazioni che sappiamo non hanno donne, e che l'orso d'argento per la migliore sceneggiatura a Laila Stiller. E cosa è rimasto ai registi uomini? È rimasto comunque l'orso d'argento, gran premio della giuria, che è andato a Aung San Suu per il film The Novelist Film, E poi l'ultimo premio, l'Orso d'Argento per il miglior contributo artistico a Riti Pan per Everything Will Be Okay, frase che io ogni volta che sento ormai mi viene la pelle
tocca
perché bene non va mai niente, per dirla tutta.
Che c'è da, e tocchiamo legno, ferro, acciaio, tutto quello che ci troviamo.
Ecco, in questi anni di pandemia non c'è stata serie televisiva in cui la frase d'obbligo fosse proprio quella.
Esatto. No, sai che non mi ero mai accorto di una cosa, adesso sentendoti, che ci fosse un Orso d'Argento gran premio della giuria e un Orso d'Argento premio della giuria.
Esattamente.
Cioè, un premio della giuria è uno che è un po' più premio dell'altro.
Vabbè, però anche a Cannes c'è il gran premio e il premio della giuria.
Ah, è vero, però si chiama Gran Premio della giuria anche a Cannes.
Gran Prix,
ah sì, è vero. E beh, non so, qua non ci avevo mai fatto caso, poi visti vicini mi facevo un po'
certo, specie. Comunque, a proposito di donne, ce n'è stata un'altra, che ha vinto il premio Orso d'Oro alla carriera, cioè Isabelle Huppert, che però non l'ha potuto ritirare.
No, non l'ha potuto ritirare perché è stata una delle vittime illustri del Covid, e quindi infatti quando è arrivato il comunicato stampa la settimana scorsa ufficiale della Berlinale che diceva che la ricevente del premio della carriera non poteva ritirarlo, non sarebbe stata presente, credo che metà della stampa presente a Berlino si sia data degli schiaffi, perché molti erano lì per poter intervistare finalmente lei in una situazione dove non doveva fare promozione a un film, dove quindi era un po' più rilassata, un po' più tranquilla e forse un po' più disponibile, perché è sempre una signora un po' simpatica quando la incontri, quando poi ci sei davanti, però riuscire a sedertici davanti è molto complicato, molto molto complicato. Chissà cosa avranno, secondo te quale può essere il ritorno di Immagine Generale per la Berlinale con tutte queste donne? Premiate più che elette, ecco.
Ma non so, io allora da donna non dovrei che essere contenta, però confesso che si spinga un po' il pedale in questi ultimi anni sul premiamo a tutti i costi una donna, io un po' il dubbio comincio ad averlo.
No, infatti, quello che mi volevo chiedere, però se lo dici tu che sei donna, no, io posso appoggiarla.
La cosa che mi dà un po' fastidio, comunque insomma il pensiero sotterraneo, è che tutti questi premi possano essere una sorta di risarcimento. Ecco, allora, se proprio l'industria, i festival vogliono risarcirci tutte noi donne, risarcire soprattutto le donne cineaste, che gli diano i soldi per fare i film di serie A e così voilà. Poi vanno in concorso nei festival serie.
Sì, e poi almeno si sa che sono premiate per qualità e valore, non per così pietismo di rimbalzo, ecco, appunto, sono d'accordo. Non credo che questo tuo appello porterà tanti risultati, purtroppo. Però.
No, però io vorrei che ci fossero tante registe che possono accedere a dei budget significativi, perché solo attraverso i budget significativi che davvero tu ti puoi mettere in mostra, nel senso che se c'hai pochi soldi comunque il tuo orizzonte sarà sempre di sezioni minori. Certo. Non c'è niente da fare, sì, quello sì, è,
sì,
no?
Certo. Ecco. Sì, sì,
invece io sogno che l'industria dia a tante la possibilità di fare un film come ha dato a Jane Campion. Ecco, vorrei tante Jane Campion.
Ecco.
Anche in termini di qualità, ma questo è un altro discorso. Comunque dico tante Jane Campion. Ma quelle ci sono, guarda, perché ci sono tante forze che si muovono, che ci sono, che vanno solo fatte esprimere, quindi insomma, produttori, via,
diamoci una mossa e apriamo il portafoglio, mentre aspettiamo che i produttori seguano il tuo consiglio, facciamo una pausa, ci sentiamo una canzone e poi torniamo a parlare di un'altra donna abbastanza importante, ma più nel mondo della TV.
Fred Film Radio.
Allora, dalle donne nel cinema alle donne nella televisione, qua parliamo, facciamo una parte dedicata a Fred TV e parliamo di una nuova serie su Netflix che è appena uscita, da poco, che tutti hanno guardato anche perché un po' il tema era abbastanza accattivante, un po' perché dietro c'era lei. C'era Shonda Rhimes, la regina assoluta della serialità televisiva. Sto parlando di Inventing Anna, che è su Netflix, che è questa storia basata in parte su una storia vera di questa ragazza che si è spacciata per un'ereditiera ed era riuscita quasi a convincere chiunque a darle tantissimi soldi per fare un'attività a New York, aprire un club esclusivo a New York, eccetera, eccetera. È una storia, è una delle tante storie narrate sugli schermi che è tratta da, neanche da un libro, ma da un articolo uscito sul giornale, no? E questo si basa appunto su questo articolo che una giornalista aveva fatto quando la ragazza era stata arrestata, di ricostruzione della sua vicenda. E adesso, questa è la storia. Allora, sia io che Angela l'abbiamo vista e abbiamo le nostre belle perplessità, no?
Beh, qualche perplessità ce l'ho, perché da Shonda Rhimes, perché poi l'oggetto oggi della nostra conversazione non è tanto la protagonista reale e sullo schermo di Inventing Anna, sia la vera Anna Sorokin, la russa, che come hai detto è riuscita a farsi spacciare per una ereditiera, per figlia di un magnate, quanto che dietro questo progetto c'è la fantastica Shonda Rhimes. Quindi io mi sono precipitata il giorno in cui Netflix ha detto: ecco, fate di me quello che volete, ecco la serie, e però una puntata, due puntate, tre puntate, e ha cominciato la sensazione che fosse un po' troppo ripetitiva. Detto sì. Questo, ripetitiva sempre secondo un criterio, secondo una scrittura, ecco, un'elaborazione che sono lontani anni luce da quello che si produce normalmente, insomma.
Ah no, infatti bisogna sempre mettere bene appunto i puntini sulle i. Ripetitiva sempre con quella qualità, però con quel livello di qualità che è alto, altissimo. Io avrei, fossi stato in Shonda, avrei deciso di fare una miniserie un po' più corta, perché c'è un po'... sembra un po' annacquata, sembra un po' appunto ripetuta, e anche narrativamente, anche con gli scatti narrativi che acchiappano lo spettatore, succedono tutti nelle prime due puntate, poi è sempre un po' lo stesso meccanismo che si ripete. Forse anche la durata delle puntate non aiuta, perché le durate delle puntate...
Sì, alcune anche un'ora e venti, un'ora e venti, è un film, capito?
È un film, a quel punto lì non ha più così tanto da raccontare. Avesse fatto forse cinque puntate, anche lunghe, ma solo cinque, forse... Però lei ha questa capacità di rendere tutto attraente, affascinante, anche le cose più, tra virgolette, se si può dire, noiose, no? Perché anche le puntate, quelle un po' che languono, le guardi perché c'è sempre qualcosa che ti tiene lì, e c'è sempre una qualità superlativa di scrittura e di regia, che non è sua, però ovviamente i registi li sceglie lei, perché la showrunner è lei, mica è scema, che non so come mai. Non so,
sì, poi c'è un livello di recitazione sempre molto, molto alto. Qua c'era poi anche una parte della sua famiglia, perché c'erano degli attori che venivano da Scandal, insomma, riconoscevi le facce e lo stile Shonda, no? Nel raccontarti i personaggi, nell'anticipare le loro azioni, nello schermo frantumato, nel montaggio rapidissimo, insomma, lo stile da Regola del diritto perfetto e Scandal c'era tutto. Come hai detto, un po' troppo noioso, qua e là, un po' noioso, e soprattutto, allora, io ho adorato lei, ho adorato Anna,
La Julie Garner è pazzesca.
Sì, perché è molto, a parte che è bravissima l'attrice, ma perché una cattiva è cattiva, basta, no? Anche quando piange, quando ha i momenti di crisi, insomma, rimane una gran furba, e io l'avrei applaudita ogni minuto, insomma, per questo voler andare fino in fondo.
Sì,
trovato meno risolto il personaggio della giornalista.
Sì, ecco lì, perché lì secondo me non sono riusciti a mischiare i due piani narrativi della vita privata della giornalista e del, a un certo punto non te ne frega tantissimo, cioè sei molto più, vorresti vedere molto più della storia di Anna piuttosto della storia della giornalista che racconta Anna, no?
Sì.
Comunque, cioè, come se fossero due cose separate, ecco, che non si,
esatto,
non si
quello incontra, che no? Posso dirti per chiudere che la vera Anna, cioè la Anna Sorokin, per dare l'ok a Netflix, perché ovviamente insomma l'avranno, sì, interpellata, certo, come dire,
certo, ecco, essendo vivente, ecco, non potevano far finta di nulla.
Essendo vivente, tra l'altro, lei era stata arrestata nel 2017, poi condannata nel 2019, ma a febbraio del 2021 è stata rilasciata perché era per buona condotta, insomma, si era comportata bene, quindi è stata rilasciata. E lei ha ricevuto la somma di 320.000 dollari, che insomma tutto sommato alla fine non è nemmeno tanto, diciamo che credo che una buona parte di questi soldi sia andata anche a pagare l'avvocato che a suo tempo l'aveva patrocinata senza avere una lira, quindi qualcosa a posto ha messo. Ma io devo confessare, dopo aver visto sia questa serie che il truffatore di Tinder di cui vi avevo parlato, sì, l'altra, sì, settimana, beh, insomma, io lo devo dire, io questi li ammiro, perché in fondo ognuno di noi ammira i truffatori. Quando sono bravi, dai.
Sì, e quando non sei truffato tu, quando guardi da fuori. Allora, in quel caso lì sì.
No, il truffatore di... Ma lei è una che poi si fa del male, alla fine è una masochista, il truffatore di Tinder invece no, è un personaggio disgustoso, ma quello è disgustoso.
Sì, 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 è vero, Anna ha comunque delle motivazioni personali interne di non accettazione, di volontà di emergere, ha uno Sturm und Drang interno che la porta a fare quella cosa lì. L'altro invece è esclusivamente una persona spaventosa.
No, l'altro perché vuole solo vivere una vita
al di sopra,
livelli, e appunto spendere 12.000 euro in una serata in discoteca. Mentre lei, se gli fosse riuscito il colpo delle banche, cioè se avesse avuto finanziamenti, probabilmente l'avrebbe aperta davvero questa.
Ma
questa...
Sì. Ma difatti viene un po' fuori, no? Viene un po' fuori questo, che lei fosse una con un sogno, con un progetto, con uno scopo. Poi gli strumenti che ha usato per ottenere lo scopo non sono stati quelli proprio ortodossi. Però è vero che viene. È vero che quello che dici tu che è una cattiva, però c'è una parte di umanità dietro che ogni tanto appare e riappare. Cioè, a volte sembra veramente una 25enne disperata piuttosto che una furbissima truffatrice. Quindi,
va bene. Senti, quindi... a proposito di truffe, adesso, dopo il prossimo brano. Te ne racconto un'altra.
Ah, va bene, allora facciamo velocemente perché abbiamo una truffa da raccontarci. Fred. Dunque, io sono qui adesso troppo curioso perché voglio capire qual era l'altra signora della truffa, diciamo. No, forse un po' troppo. L'altra storia che ci voleva raccontare Angela di una donna che l'ha fatto un po' sporca.
Direi sporchissima, e stiamo parlando di una super diva. La super diva in questione è Angelina Jolie. Angelina Jolie, lo sappiamo tutti, matrimonio, passione con Brad Pitt, la coppia più bella del mondo, figli contro figli adottati, veri, eccetera, separazione traumatica, avvocati, giudici, eccetera. Le cose sembravano un po' sistemate. Si sono separati 6 anni fa, battaglie legali come sappiamo, adesso insomma spirava un'aria di pace finché si è saputo che Brad Pitt ha fatto causa di nuovo a Angelina Jolie. E perché l'ha fatto? Perché la ex moglie avrebbe venduto senza consultarlo la sua parte della tenuta che avevano in Francia, che si chiama Chateau Miraval. Già Chateau fa pensare a qualcosa, insomma, che non sia proprio un rudere. E questa tenuta enorme, con annessa azienda vinicola, e loro hanno, vi ricordate le foto con lo champagne, con i rosé, con i vini, eccetera. Ecco, adesso tutto è andato in fumo. Lei si è anche dimenticata che proprio allo Chateau Miraval aveva convolato a giuste nozze con Brad Pitt e l'ha venduta senza dirglielo.
Ma ci credo, diciamo che lui se l'è un po' presa,
Se l'è un po' presa perché lui aveva il diritto di prelazione. Quindi in caso di vendita lui avrebbe voluto acquisire lo Chateau, invece lei ha detto
lei piuttosto che dargli la possibilità e la soddisfazione di comprarselo lui si fa fare causa e l'ha venduta a un altro. Vedi,
esatto,
che
non è
la
che
vendetta è pazzesca,
no, esatto, e non l'ha venduta al vicino, Angelo, perché io immagino che tu chiedava chi l'ha presa, il confinante. No, se lei è accaparrata, sembra il tycoon russo Yuri Scheffler, che è il re della vodka.
Sì, proprio uno schiaffo in faccia. Questo è proprio uno schiaffo in faccia. Ma se voi donne, scusa se mi permetto, magari adesso tu non venderai mezzo castello.
Neanche uno scialetto.
Non venderai mezzo castello a nessuno senza dirlo a Pino, però siete così un po' volubili a volte, cioè volubili. Ci sono, adesso infatti io perché te ne volevo raccontare un'altra di un'altra che si è che l'ha fatta, non dico sporca, però sempre un po' questo puritanesimo intellettuale americano che ogni tanto ci stufa, no? Perché la signora Natalie Portman, grandissima attrice, ha fatto una dichiarazione in cui dice che si pente di aver firmato anni fa, tanti anni fa, un documento che girava per Hollywood a sostegno di Roman Polanski. Ora, quanto dobbiamo ancora tirarla avanti questa storia di Polanski? Scusa se mi permetto.
Allora, io con le dovute cautele, no? Perché è un argomento delicato e senza voler dire offendere chi invece la pensa diversamente, cioè che dobbiamo continuare a tenere e a reputare ancora un delinquente. Roman Polanski, non voglio entrare nel merito della questione perché ne abbiamo parlato tante volte, sarebbe troppo lungo, però insomma hai fatto una scelta, dover prendere le distanze dopo così tanti anni perché hai paura che vadano a vedere la lista. Io penso che ci sia anche un po' questo.
Sì, certo, sì, sono convinto anch'io. Però appunto è tutto quel meccanismo lì che è ridicolo, no? Cioè che adesso, dopo tutti questi anni, lei si senta in dovere di giustificarsi per una cosa che ha fatto allora, quando allora aveva, o voglio dire, uno può cambiare idea nell'arco della vita, non è che una volta che hai detto una cosa sarà quella per sempre, no? Però adesso un po' questo sistema di, appunto, di andare a scavare nel passato e di cercare di trovare sempre qualcosa con cui attaccarti con un articolo sui social, dove poi comincia la valanga, no, di insulti e di rappresaglie, quindi credo che il motivo sia quello. Fa comunque un po' pensare alla serietà del tutto, ecco, perché allora perché devo firmare un articolo a sostegno di qualcuno, poi magari scopro che questo qualcuno non doveva essere sostenuto e mi sono sbagliato, mica siamo infallibili. Comunque abbiamo parlato di tre donne che fanno delle scelte e poi andiamo verso la conclusione della nostra puntata.
Fred. Puntata forse lunghissima questa di The Support Day, ma io, Chiara Nicoletti, Angelo e Angela non abbiamo ancora finito, perché prima di chiudere abbiamo ben due notizie che meriterebbero altri 3-4 blocchi senza musica.
Una puntata intera, direi, almeno.
Partiamo, io direi, non so se siete d'accordo, dal chiudersi un po' di un'era, perché a me, io facevo fatica a pensare al fatto che questa serie è iniziata nel 2016 e io la collego tantissimo anche a Netflix e al binge watching da Netflix. La serie Stranger Things 4 ha fatto epoca ormai e finalmente è stata annunciata la quarta stagione e ce ne sarà una quinta e poi finito. Basta, Caputo, Stranger Things.
Non ce lo dire così, ti prego, dai.
No, però io trovo...
Scusate, vi dico così, protestiamo in toto. In più hanno deciso di dividere, invece di farci fare come hanno fatto in passato, un binge watching totale di tutta la stagione, quindi buttata lì, esce quel giorno e te la spari tutta in una notte, come in molti casi. No, questa volta il 27 maggio esce il volume 1, il 1 luglio il volume 2, quindi quasi 2 mesi per vedere la conclusione della stagione 4.
Beh, come hanno fatto con La Casa di Carta,
Sì,
se sono vigliacchi.
Io voglio fare, adesso facciamo una petizione, perché la devono piantare, non si può. Devono smettere sta cosa qua, non può prendere piede, perché snatura la filosofia delle piattaforme, perché tu la piattaforma è fatta apposta perché se c'è una cosa che ti piace tu ti ci butti e non dormi più. E poi è veramente, come dice Angela, cattiva, è proprio crudeltà
sì,
verso il pubblico.
Sì,
infatti.
Ma guarda che sono, come dire, hanno preso una brutta piega veramente, perché c'è un'altra serie amatissima che è Fantastic Mrs. Maisel, che è stata rilasciata, ma come 2 episodi a settimana.
Ma no, io
rimanere appesa una settimana?
Io aspetto che finisca, tutti. Anch'io, assolutamente, perché quella è un'altra che ti metti lì la mattina alle 9 e la sera alle 11 sei ancora lì che la guardi, io la guardo tutta di fila, sì. E poi però c'è un'altra cosa di che dobbiamo, un'altra uscita non televisiva che ci ha fatto saltare sulla sedia quando
la
è uscita.
La settimana scorsa, scusa. Scusate, un momento, un attimo, scusate, autoreferenziale, vado?
Vai.
A me mi ha fatto saltare dalla sedia ben 3 settimane fa.
Vabbè, ma adesso subito fa quella che se la tira, lei, hai capito? Vabbè.
No, ma io adesso voglio sapere, te la stai tirando perché hai già visto tutto o solo perché...
No, ho solo... No, me la sto tirando perché... Diciamo di cosa parliamo,
ecco,
del
teaser
trailer di Elvis di Baz Luhrmann, che ovviamente parla di Elvis Presley, con Austin Butler nel ruolo di Elvis, e me la sto tirando perché ho avuto la fortuna di vedere in anteprima il trailer, mandare una mia reaction, e il trailer me l'ha presentato proprio Baz insieme a Austin Butler, Baz con pettinatura mulet, ingioielletissimo, con il collo alto viola, cioè meraviglioso, scoppiatissimo. E quindi sì, questa, no, a parte il momento autoreferenziale, sono stata abbastanza fortunata da vedere il suo entusiasmo e quindi, come si dice in gergo, hype a pallettoni,
quindi andate tutti a vedere o a rivedere o a trivedere il trailer.
Ma
di
cosa vi
Elvis
ha colpito? E cosa vi spaventa? Domandone finale.
Guarda, non so.
Allora, per
ho
come
sospeso il giudizio per quello che mi riguarda.
Per come è montato il trailer, a me la cosa che spaventa è un po' il polpettone americano che è dietro l'angolo. Però potrebbe anche essere solo il trailer montato così, va a sapere. E mi ha affascinato lui, cioè quanto lui riesca a essere Elvis. Quella è proprio una roba che mi ha colpito tantissimo.
Quando appare con il suo completino rosa.
Roba, interessante.
Ecco, e muove il fianco per la prima volta, per la prima volta, diciamo che c'è tutto.
C'è tutto e poi c'è anche un primo piano di una parte del corpo che forse era meglio se non facevano vedere, perché è un po' troppo, diciamo, eloquente, ecco. No, però bello.
Da quel che ho capito hanno fatto un lavoro sul non imitare e invece fare una versione, diciamo, umanizzante, ma non per forza imitante, appunto.
No, però non c'è, certo, non
imita anche.
No, infatti si vede che non lo imita, però comunque c'è tutta l'essenza di Elvis, c'è. E questa è la cosa affascinante.
Speriamo,
vediamo, perché sai, quando si mette le mani su questi mostri sacri, è difficile. L'effetto William Rhapsody, che è stato massacrato, anche se io pianto come una pazza, ma questo non
importa. Infatti, toccare i miti è sempre un po'... Cioè, c'è un 50-50, o sei bravissimo e va benissimo, o non va per niente bene. Però noi crediamo in Buzz e quindi andrà benissimo.
Io concludo dicendo che una cosa che mi ha fatto sperare è una cosa che lui ha detto, che in realtà lui non ama le biografie in quanto tali, e che a partire da Shakespeare, che non era un uomo di biografie, ma che era uno scrittore che usava magari vite reali come base per poi parlare di qualcos'altro. Ha fatto l'esempio del film Amadeus, ha detto in fondo Amadeus non era un film su Mozart, ma era un film sulla gelosia. Ecco, il modo per parlare, poter raccontare e descrivere al meglio l'America degli anni 50, 60, 70 era attraverso la vita di Elvis Presley. Quindi questo... Non
quindi dobbiamo aspettarci un film storico.
Non lo so, però mi fa ben sperare che forse non ci sia la troppa attenzione che potrebbe far rendere la cosa un po' parodistica, e forse questo voler guardare oltre Elvis potrebbe essere uno sguardo interessante. E in più c'è Tom Hanks che fa una specie di villain, diciamo così.
Bolso, un villain bolso. Ma non diciamo altro. E aspettiamo di...
Può fare tutto.
Già, esatto. Il partito Tom Hanks che...
E quindi io vi invito Angelo, che ha tanti capelli, a farsi anche lui il mullet.
Guarda, tu non ridere, perché io ai tempi andati ce l'avevo anche avuta quella pettinatura lì, quindi stai molto attenta.
Capito, ma Buzz non è proprio... non c'ha 20 anni, quindi...
No, appunto, Buzz siamo lì, io e Buzz, non dico che siamo coscritti, ma quasi.
Tu sarai il nostro Buzz, vero Angela?
Sì, quindi... Buzz Lightyear, però, quello di Toy Story.
E quindi, miei cari angeli, io vi ringrazio, ringraziamo tutti i nostri ascoltatori. The Supodo Day torna ogni mattina, Fred FM, Fred Film Radio, sui festival, prima di tutto, le uscite sala, le serie TV, i trailer, la musica, c'è tutto. Dovete solo ascoltarci, se non avete tempo di ascoltarci la mattina, c'è il podcast. Ciao a tutti e grazie!
Fred Film Radio, I'm Matt Micucci from the 64th Berlin International Film Festival.
Io sono Valentina Pompili al Tokyo International Film Festival.
Soy Antonio Becker e sto qui con
il internazionale film festival in Berlin. Mein Name ist Beatrice Behn.
Hallo, willkommen bei Fred Film Radio.
Fred, the festival experience in 23 languages.
Fred Film Radio,
24/7 on fred.fm and smartphone apps.
Il 37% degli utenti dichiara di attivare l'audio sui social perché grazie ai sottotitoli ne giudicano il contenuto interessante. Non sottovalutare l'importanza dei sottotitoli per determinare il successo dei tuoi contenuti. Subti, sottotitoli professionali per facilitare la fruibilità dei contenuti video.